Gentili moderatori, cari colleghi, buongiorno a tutti e grazie per l'opportunità di parola. Dunque, in tutte le terapie intensive, oggi come oggi, il cateterismo della vena succlavia o della giugulare interna con un catetere venoso centrale, bene o male considerato una pratica comune. E questa procedura comunque è una procedura che, anche quando attuata da operatori esperti, non è assolutamente scevra da rischi e c'è una concreta eventualità sia di complicanze meccaniche, come tutti sappiamo, che di malposizionamenti del catetere venoso stesso. Per dare due numeri, la cateterizzazione alla cieca, quindi con la cosiddetta tecnica blind, di una giugulare interna o di una succlavia fallisce in una percentuale variabile tra un 10 e un 19% dei casi, mentre troviamo un numero di complicanze variabile da un 5 a un 11% in tutti i posizionamenti, percentuali che variano a seconda del grado di confidenza dell'operatore con la manovra. E dunque, l'obiettivo del nostro studio, abbastanza ambizioso, era quello di determinare l'utilità dell'ecografia infermieristica per valutare i malposizionamenti del catetere venoso centrale e individuare un eventuale pneumotorace post-procedurale, evitando in tal modo la radiografia del torace al paziente come metodo standard di controllo del posizionamento del catetere venoso. Abbiamo condotto uno studio prospettico osservazionale su un campione di 78 pazienti e su 78 procedure di cateterizzazione venosa centrale eseguite sia con tecnica ecoguidata o ecoassistita che con tecnica blind in una terapia intensiva generale per adulti, che è la nostra, quella dell'ospedale Galliera di Genova. Alla fine di ogni procedura un infermiere addestrato con competenze ecografiche eseguiva prima un esame del collo e del torace superiore in BMOD per escludere malposizionamenti grossolani e quindi una ecocardiografia con mezzo di contrasto per facilitare la visualizzazione della punta del catetere venoso centrale ed escludere i malposizionamenti in atrio destro. Per escludere un pneumotorace post-procedurale o per individuarlo qualora presente venivano eseguite delle ecografie del torace sia in B-MOD che in M-MOD, questo su tutti i pazienti. Dunque, abbiamo parlato di mezzo di contrasto. Il nostro mezzo di contrasto era preparato miscelando 10 volte 8 ml di soluzione salina di fisiologica, 1 ml di aria e 1 ml di sangue del paziente prelevato direttamente dal catetere venoso centrale appena impiantato in due siringhe interconnesse tramite un rubinetto a tre vie che le collegava poi al lume distale del CVC. L'emulsione a quel punto veniva poi iniettata in piccoli boli da 1-2 ml sufficienti a visualizzare l'arrivo del contrasto nel campo dell'ecografia. L'RX torace veniva comunque ottenuto in tutti i pazienti e lo abbiamo considerato ai fini di studio come tecnica di riferimento. Due parole sul contesto clinico dello studio. La rianimazione terapia intensiva generale dell'ospedale Galliera, che è una terapia intensiva con rianimazione con 7 posti letto dedicata a paziente adulto. Trattiamo patologie più o meno di qualsiasi tipo, quindi chirurgia maggiore, paziente in post-operatorio di chirurgia, patologie cardiache, arresti cardiocircolatori, sepsi, shock, paziente neurochirurgico o neurologico, patologie respiratorie, insufficienza multiorgano, trauma e più o meno tutto quello di cui a livello di specialità si occupa il nostro ospedale. Nel 2015, per darvi due numeri che rendono l'idea delle nostre dimensioni, abbiamo effettuato 373 ricoveri. Il nostro staff è composto da 8 medici, 24 infermieri e 3 operatori sociosanitari, la maggioranza dei quali ovviamente lavorano in turni sulle 24 ore. I protagonisti del nostro studio, invece, i nostri utenti, erano un totale di 78, suddivisi in 47 maschi e 31 femmine e suddivisi in maniera più o meno equa sulle varie patologie. Circa 9 arresti cardiaci, la maggioranza di pazienti, come vedete, erano pazienti che abbiamo definito come stroke, quindi cerebrovascolari che fossero di competenza neurologica o neurochirurgica, 15 pazienti con shock o comunque di chirurgia, insufficienze respiratorie e una minore percentuale di pazienti affetti da sepsi o insufficienza multiorgano e 8 affetti da politrauma. La sede di posizionamento di cateteri venosi centrali in 35 casi è stata una succlavia destra, in 6 casi una succlavia sinistra, in 29 casi invece una giugulare interna destra e in 8 casi una giugulare interna a sinistra. L'utilizzo prevalente dell'emilato destro è dovuto meramente a una questione ergonomica, perché nelle nostre postazioni alla destra del paziente sta tutta la colonna infusionale, quindi è la prima sede che scegliamo come sede di impianto. In 29 casi è stata utilizzata una tecnica ecoguidata, mentre in 49 casi, quindi la prevalenza, è stata utilizzata una tecnica di puntura alla cieca. C'è da dire che in questo stiamo ancora migliorando, per cui stanno aumentando in percentuale i casi di utilizzo della tecnica ecoguidata. Entriamo un pochino nel vivo, per non annoiarvi, ma per appassionarvi un pochino alla questione. Questa è la finestra ecografica tipica che andiamo a visualizzare quando andiamo a cercare la punta del catetere. Sulla vostra destra avete uno schema che visualizza il fascio di ultrasuoni che attraversa le strutture cardiache. Sulla vostra sinistra invece l'immagine ecografica tipo, dove nella parte alta, fate conto, quanti di voi sono pratici di ecografia? Stiamo crescendo come infermieri che si occupano di ecografia. Qualcuno c'è, bene. Spero di appassionarvi un po'. E nella parte alta dello schermo vediamo ciò che sta più vicino alla sonda, per cui alla cute del paziente, e scendendo andiamo ad approfondire. Quindi andiamo, in questo caso siamo in anteroposteriore, quindi andiamo verso la schiena del paziente. Lobo sinistro del fegato, appena sotto vedete l'atrio destro, e poi questa è la cosiddetta bicavale, cioè abbiamo sulla sinistra dell'immagine la vena cava inferiore, mentre sulla destra dell'immagine è la vena cava superiore, cioè da dove dovremmo vedere sbucare la punta del nostro catetere. Questo è un altro esempio, sempre della bicavale, una visualizzazione dal punto di vista ecografico leggermente diversa, ma comunque vi interessa apprezzare che cosa? Che teniamo come punto di riferimento l'atrio destro e vediamo da dove arriva la vena cava superiore e la vena cava inferiore. Dunque, andiamo a vedere un po' nel vivo come funziona la questione. Immagine di base, quindi la bicavale, l'atrio destro, e andiamo a iniettare il nostro mezzo di contrasto in ecografia. Se parte, ok, perfetto. Vedete quella sorta di fumo che arriva, che in gergo si chiama smoke, è il grigio prodotto dal mezzo di contrasto. Come potete vedere, il mezzo di contrasto arriva dalla vena cava superiore. Quindi in questo caso, con l'ecografia, in maniera abbastanza semplice, leggendo l'immagine, sono in grado di dire che cosa? Che questo è un corretto posizionamento del CVC. Quindi questo paziente ha il CVC impiantato in posizione corretta. Altro esempio. Voilà. E di nuovo, grazie mille. Di nuovo, vedete che il mezzo di contrasto arriva dalla vena cava superiore. Voilà. È abbastanza intuitiva come immagine, non è così difficile leggerla, basta un pochino di pratica. In questo caso, di nuovo, posso dire che cosa? Che questo è un corretto posizionamento. Questo CVC va bene così com'è, posso lasciarlo così com'è. Vediamone un altro. E voilà. Atrio destro, vena cava superiore, in basso, qui si visualizza un po' meno bene, però lo smoke arriva questa volta da dove? È ben posizionato come prima? Arriva da dentro l'atrio, quindi cosa vuol dire? Che la punta del mio catetere venoso centrale è un po' troppo in basso, dovrò ritirarla, e questo facilmente l'ho referto come mal posizionamento. Abbiamo parlato anche dello pneumotorace come complicanza nell'immediato. Questa è un'immagine in B-mode. Nella parte superiore dell'immagine abbiamo di nuovo cute del paziente, poi vedete una linea che va leggermente a abbassarsi verso la sinistra dello schermo, quella è la linea pleurica. è un po' più bianca, si dice iperecogena, perché produce un segnale maggiore, quindi viene letta dall'ecografo come una linea più bianca. Quella linea pleurica dovrebbe in un polmone sano scivolare e quindi noi dovremmo vedere quello che si chiama lung sliding, cioè lo scivolamento polmonare, che ci dice che il polmone sta lavorando correttamente. Sulla sinistra questo scivolamento c'è, sulla destra di questa immagine questo scivolamento manca, perché qui stiamo andando a insonare sul punto di inizio dell'opneumotorace, per cui questo ci dice, quella stasi che vedete sulla parte destra dell'immagine ci dice che cosa? Che qui c'è un opneumotorace. Andiamolo a vedere in M-mode, quindi visualizziamolo in maniera un pochino più precisa. Nella parte superiore del nostro schermo avremo il cosiddetto B-mode, quindi l'immagine ecografica bidimensionale classica. Nella parte inferiore invece è l'M-mode. Andiamo praticamente a strisciare l'evoluzione nel tempo di quella linea bianca che attraversa la parte superiore dello schermo. Che cosa vediamo? Vediamo che al di sotto si creano due immagini diverse, vale a dire questa immagine dove ho una netta differenza tra sopra e sotto che ricorda un pochino, non tanto perché siamo a Rimini ma d'altra parte ci sta, ricorda un pochino la spiaggia, si chiama seashore sign, cioè il segno della spiaggia. Sembra di vedere la sabbia sotto e il tramonto sopra. Bello, romantico, carino, vuol dire che il polmone sta funzionando bene, vuol dire che le strutture al di sotto si stanno muovendo, quindi il polmone in quel momento sta funzionando bene. Quando vedo solo tramonto, vuol dire che non funziona tanto bene, vuol dire che non c'è il lung sliding, cioè manca lo scivolamento. Qui siamo sopra quello che si chiama lung point, cioè il punto di inizio dell'opneumotorace. E questo ci dice che questo paziente, nello specifico, ha un pneumotorace post-procedurale da impianto di CVC. Dunque, la metodica standard è la radiografia del torace. Benissimo, la facciamo praticamente tutti, credo, per la conferma di posizionamento del CVC. Però tutti abbiamo dei pazienti in terapia intensiva che non sempre hanno dei toraci perfetti. ARDS, traumi, versamenti. Ora immaginate di trovare dei punti di repere, perché è così che si individua la posizione, il posizionamento della punta del CVC, su un torace con un RDS come questo. E non è così facile come il torace che si vede nei libri. Questo paziente, per inciso, ve la dico così, era un paziente che aveva un quadro polmonare niente carino, però aveva una visualizzazione ecografica ai limiti della perfezione. Sembrava finta l'ecografia di questo paziente, era meravigliosa. Si vedeva la punta del catetere, si vedeva lo smoke del mezzo di contrasto, meravigliosa. E l'RX del torace mica tanto bene. E non è uno dei peggiori, e questo lo sapete meglio di me. Quindi non è sempre così facile con l'RX torace andare a individuare il posizionamento del catetere venoso centrale. Andando a tirare un pochino le somme, abbiamo fatto sui 78 pazienti un totale di 75 verifiche di posizionamento con l'aiuto dell'ecografo. Abbiamo preso tutti i corretti posizionamenti, che erano 61, mentre abbiamo individuato 11 dei 14 malposizionamenti in atrio. Due pneumotoraci abbiamo avuto, due pneumotoraci abbiamo diagnosticato, abbiamo individuato con l'ecografo. Parliamo dell'accuratezza diagnostica, è un test, quindi ci interessa sapere quanto è affidabile. La specificità del test abbiamo calcolato in un 100%, soddisfacente direi. La sensibilità è, direi, un ottimale 79%. E, Kappa di Cohen l'abbiamo calcolata in uno 0,86, che direi è decisamente soddisfacente, e l'accuratezza diagnostica è calcolata in un 96%. Siamo abbastanza contenti, direi, di questi risultati. La concordanza tra la nostra metodica di riferimento, che è l'RX torace in proiezione anteroposteriore, e la CEUS, la Contrast Enhanced Ultrasonography, cioè la ultrasonografia, l'ecografia con contrasto, con mezzo di contrasto, la concordanza diagnostica è stata del 96%. Vuol dire che in 72 casi sui 75 analizzati abbiamo avuto concordanza tra il parere dell'RX e il parere dell'ecografia. E l'ecografia non è stato possibile performarla su un totale di 3 pazienti per questioni anatomiche o cliniche, e quindi abbiamo un'applicabilità, una fattibilità pari a un ottimo 96%. In quei casi si è proceduto con le Rex-torace, come sempre. E parliamo anche dei tempi. Metto un catetere venoso centrale, è importante che io possa utilizzarlo il prima possibile, viene da sé, altrimenti se non ne avevo bisogno non lo mettevo. Quindi il tempo di refertazione dell'ecografia si attesta con una media di 8 minuti. Il tempo di refertazione che a mio avviso rispetto a tante altre realtà dell'RX torace, rispetto a tante altre realtà è decisamente buono nel nostro ospedale, e si attestava su una media di 30 minuti, è più del triplo. Quindi abbiamo la risposta immediata sull'ecografia. Concludendo, cosa possiamo dire? Che la stretta concordanza, l'abbiamo visto, che c'è tra l'ecografia infermieristica e l'RX torace nell'identificazione del posizionamento della punta del catetere venoso centrale, giustifica l'utilizzo dell'ecografia infermieristica come tecnica di riferimento dopo l'incanulamento di un catetere di una vena centrale, e può così evitare la radiografia del torace come test di routine al paziente. Questo cosa vuol dire? Tempi più brevi, meno esposizione ai raggi, che è considerata tra l'altro sempre più importante oggi come oggi, e quindi maggiori benefici per il paziente, maggiori benefici per l'ente che ha meno spese, costa meno fare un'ecografia mediamente rispetto a richiedere un RX torace e dover spostare i tecnici e la macchina per l'RX per ottenere il risultato dell'esame. Resta comunque necessario, in una ristretta minoranza di casi, fare l'RX torace. Perché? Perché l'esame ultrasonografico è impedito da grosse ferite traumatiche o come esito di intervento chirurgico, oppure perché il soggetto è scarsamente ecogenico, per cui abbiamo un'immagine che non ci consente di andare a determinare con esattezza la posizione del CVC. Ciò detto, vi ringrazio di cuore per la vostra attenzione.
Grazie mille Federico, sei stato veramente esaustivo, come hai detto, e ti ringrazio personalmente perché sono un grandissimo difensore dell'ecografia infermieristica. Ecografia infermieristica non è solo esclusivamente ecografia vascolare, questo è un modo in più di usare l'ecografo, e sei stato veramente chiarissimo. C'è qualche domanda per Federico?
Bevo un attimo così ti rispondo in maniera più comprensibile.
Sono Giuseppe Petrosino, un infermiere di terapia intensiva di Taranto Sud. E da quanti anni fate ecografia infermieristica e i medici come l'hanno presa?
Allora, in verità ti dirò da circa 2 anni. Abbiamo cominciato con un ecografo che sembrava di essere Goku con la tartaruga sulle spalle quando si allenava. È un vecchissimo esaote meraviglioso che funziona benissimo, ma diciamo che aveva più di 15 anni. Abbiamo iniziato con quello che era quello che avevamo, e in realtà prima non la faceva nessuno, quindi neanche i medici. Abbiamo iniziato un paio d'anni fa. Un nostro medico in particolare, che è il dottor Corradi, che fa parte anche degli autori dello studio, ci ha parecchio incoraggiati come infermieri in primis nell'utilizzo dell'ecografo, e la maggioranza dei medici turnisti l'ha presa molto bene, anzi ai colleghi che hanno più esperienza con l'ecografia chiedono spesso un confronto sulla lettura dell'immagine. D'altra parte noi non facciamo la diagnosi, ci limitiamo a leggere insieme l'immagine a volte quando abbiamo il dubbio. Questo al di là del CVC, non solo per il CVC ma anche per altre cose, versamenti in torace piuttosto che la cava inferiore, la collassabilità della cava inferiore per il riempimento volemico. Devo dire che c'è stato un bel lavoro di team, nessuno si è sentito scavalcato o minacciato, per cui abbiamo avuto questa grande fortuna. Io mi auguro che riusciamo sempre di più noi infermieri a praticare ecografia. Poi adesso abbiamo fatto un percorso nel quale siamo rientrati tutti i componenti della terapia intensiva, sia medici che infermieri, percorso formativo che ha un totale di 16 ore per l'utilizzo dell'ecografia bedside, nel quale siamo 4 istruttori, 2 infermieri e 2 medici, e facciamo formazione tutti quanti insieme. Poi sulle parti pratiche ognuno si dedica magari un pochino di più a quello che è la parte che gli interessa di più, però stiamo facendo un percorso tutti insieme, per cui secondo me questo ha aiutato molto nel vivere l'ecografia come uno strumento in più, un valore aggiunto e non come un terreno di scontro. Spero di aver risposto.
Prego. Sì, grazie. Buongiorno, volevo sapere, avevo 2 domande. Una è se questa tecnica ecografica è stata inserita all'interno di un protocollo poi validato dalla direzione e che quindi poi utilizzate per confermare il corretto posizionamento.
Non ci siamo ancora arrivati, ma una volta messi insieme bene tutti i risultati puntiamo ad arrivare a quello, cioè a eliminare la routine della Rex torace per passare alla conferma di posizionamento ecografico. Diciamo che in letteratura abbiamo, dal punto di vista della manovra di per sé, abbiamo già la conferma, e che fino ad oggi era eseguita dal medico. Mancava il passo di dimostrare che anche l'infermiere può eseguirla e ha la stessa accuratezza diagnostica che possiamo ritrovare nello stesso tipo di studio, ma fatto da medici. Per cui il prossimo passo sarà, cioè l'obiettivo finale è quello di introdurlo come routine, con un protocollo. Non ci siamo ancora, ma speriamo di arrivarci presto.
E l'altra cosa è se il fatto di, in questo caso, identificare e diagnosticare un PNX torace non crea una problematica dal punto di vista medico, no? Perché diventa poi un'ecografia diagnostica.
Allora, tutte le cose sono una questione di come le vedi.
Premetto che sono una grandissima fan dell'ecografia. Sì, sì.
No, ma è una domanda giustissima e ti ringrazio anche per averla fatta. Tutte le cose dipendono da come le vendi, vale a dire, in realtà noi non diagnostichiamo un PNX, ma ti diciamo, guarda, manca il lung sliding, quindi da quello che vedo dall'immagine è altamente probabile che le 2 pleure non stiano scivolando per un motivo o per l'altro, punto. Fai le tue indagini e eventualmente il medico può prendere l'ecografo e diagnosticarlo, oppure richiedere la Rex torace per confermare il PNX. Io non ho diagnosticato il PNX, io ti ho letto l'immagine dicendoti esattamente tutti quelli che sono i segni del PNX all'ecografia, però non ho fatto la diagnosi.
Sente? Sì. E qua. Io avevo una domanda. I casi che non sono stati individuati dall'ecografia sono stati dati per corretto posizionamento o non sono stati individuati perché non era chiara l'immagine?
Il numero totale della Rx, dici?
No, i casi che non sono stati dati per buoni con l'ecografia ma poi erano mal posizionati con l'RX.
Allora, i dati buoni all'ecografia mal posizionati all'RX, noi abbiamo scelto a fine di studio l'RX torace in proiezione anteroposteriore, paziente supino, che è quello classico, si fa in tutte le terapie intensive, come metodica di riferimento. Come ogni esame, anche l'RX torace ha dei falsi positivi e dei falsi negativi. Per noi, a fine di studio, era stato dato come gold standard.
No, cioè dicevo, quando avete fatto l'ecografia e era stata per buona, invece nell'RX era mal posizionato, l'ecografia era stata data per corretta o non era chiara l'immagine per capire bene?
No, l'ecografia era stata data per buona, mentre l'RX diceva che era mal posizionato.
Ok, no, era curiosità.
Il modo migliore e senza ombra di dubbio per confermare un posizionamento di un CVC è un eco cardio transesofagea. Viene da sé che non è fattibile in tutti i pazienti. Poi viene l'ATAC, ma non è fattibile per una conferma di posizionamento. Poi c'è l'RX torace. Per noi era il Vangelo, nel senso che era la verità assoluta a fini di studio. Poi ci diceva che erano mal posizionati e allora ci siamo fidati. A noi all'eco sembravano ben posizionati, con i limiti del caso.
Un'ultimissima domanda.
Dove?
Non c'è nessuno.
Sì, ne volevo fare una io. Volevo chiederti, Federico.
E non vale già il microfono.
Sì, questa metodica qua, con questo mezzo di contrasto, si può utilizzare anche nell'inserimento del PIC?
Secondo
e
me.
E se sì, quando è giusto si vede il fumo lì, quando è troppo giù non si vede nell'atrio, ma quando è troppo su?
Allora, il malposizionamento alto, il corretto posizionamento dovrebbe essere la giunzione tra vena cava superiore e atrio destro. Il malposizionamento alto si percepisce come o ti esce dal campo l'inizio dell'uscita del mezzo di contrasto, oppure come un tempo molto lungo dal momento di iniezione del bolo all'arrivo del mezzo di contrasto. Quello ti dice che sei mal posizionato in alto e quindi devi scendere leggermente di più con il CVC. E, per il PIC, a mio avviso, noi come rianimazione non impiantiamo PIC, abbiamo un PIC team che se ne occupa, per cui non sono pratico sinceramente di impianto di PIC, però sì, perché no, può essere utilizzata assolutamente. La complicanza PNX ovviamente non ha la stessa casistica del CVC, i malposizionamenti hanno una casistica diversa rispetto al CVC, però a mio avviso sì, tanto più che il PIC viene impiantato praticamente sempre in ecoguida, quindi hai già la sonda in mano e i tempi scenderebbero tra l'altro ancora di più, sì, a mio avviso sì.
Grazie.
Prego.
Se non ci sono più domande, ti ringrazio Federico per la grazie risposta illuminata anche alla collega che parlava dei PIC, grazie mille, e approfitto per dar passo alla seguente
grazie mille.
Relatrice. Grazie.